Adesso potrei ascoltare la puntata del picchetto.
Per la registrazione.
Esatto.
Lavoratori, buongiorno. La direzione aziendale vi augura buon lavoro. Nel vostro interesse, trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.
Avevo una porta a metà dove i guardioni controllavano quando tu andavi al cesso, di sotto e di sopra. Guardate la dignità dell'uomo, si tornerà così.
Vengono 2 mesi nelle linee, nelle catene di montaggio, negli altiforni, facciamo un po' per uno. Magari le cose può darsi che cambiano in Italia, magari i politici si mettono in testa che forse ci sono davvero dei lavori che è impossibile non andare a pisciare, non andare a mangiare e avere 4 lire da fare. E quando sarai stupo e dirai di no, un nuovo giorno.
Cantiere, fabbrica, scuola, ghetto e quartiere, non dormiranno i ribelli nelle città, non sarà più come vorrà il potente, sarà il ritorno della civiltà e si ballerà.
E siamo in diretta su radiazione.info, sono le 19.33, siamo tornati con il picchetto.
È la prima di questo nuovo anno di lotta. E
dopo le vacanze estive torniamo per fare la nostra trasmissione su lavoro fatta da lavoratori. E anche oggi partiremo con un argomento abbastanza scottante che ha tenuto banco nelle ultime settimane.
Sì, l'accordo firmato da Ilva e ArcelorMittal, e adesso leggiamo un articolo tratto da Repubblica del 6 settembre. Ilva, firmato l'accordo al MISE, sindacati, in 10.700 subito assunti da Mittal. L'ipotesi d'intesa prevede anche un paio di esuberi volontari, con un bonus di 100.000 euro lordi. Il ministro Di Maio puntava un patto che migliorasse quello raggiunto dal predecessore Calenda. Roma, arrivati la firma sull'ipotesi di accordo tra AM Invesco, la cordata guidata da ArcelorMittal, e i sindacati per il futuro dell'Ilva. L'intesa prevede l'assunzione da parte della società di 10.700 addetti, invece dei 10.300 indicati nella proposta di accordo presentata ieri pomeriggio. In più include un paio di incentivi ad esodo volontario anticipato, con una somma di 100.000 euro lordi per il lavoratore disponibile ad andare via subito. Circa 4,2 miliardi che Mittal si è impegnato a investire sul piano industriale e ambientale. Ora la parola passerà ai lavoratori di tutti gli stabilimenti. Soddisfatte le sigle sindacali, sull'Ilva l'accordo è fatto e per noi per essere valido deve essere approvato dai lavoratori, ha detto la segretaria generale FIOM. Gli assunti sono tutti, si parte da 10.700, che è molto vicino al numero di lavoratori che oggi sono dentro, e c'è l'impiego di assumere tutti gli altri fino al 2023, senza nessuna penalizzazione su salari e diritti. Era quello che avevamo chiesto. Sull'esito delle assemblee dei lavoratori siamo fiduciosi, ha aggiunto. L'elemento importante è che non ci sono esuberi, è il commento che il segretario generale della UILM, Rocco Palombella. Il piano, ha spiegato ancora il leader UILM, prevederà il completo assorbimento di tutti i lavoratori, a partire dalla fine del piano ambientale, e in concomitanza con la cessazione dell'ILVA in liquidazione, a partire dal 2023. Quindi ci sarà il riassorbimento dei lavoratori che non hanno avuto accesso agli ammortizzatori. Non ci sarà riduzione dei salari, è inoltre detto Palombella. Ieri infatti nella bozza circolata si prevedevano degli accordi per mantenere invariato il costo del lavoro, con diminuzione dell'orario di lavoro. I salari saranno mantenuti così come i diritti acquisiti. L'incontro al Ministero, presieduto dal Ministro Luigi Di Maio, si è avviato ieri pomeriggio. L'aspetto occupazionale e la tutela dell'ambiente, a giudizio del Ministro, rappresentano due obiettivi di pubblico interesse. Se centrati, farebbero venir meno l'annullamento della gara di aggiudicazione dell'ILVA a Mittal, conclusa più di un anno fa. Annullamento che il Ministro considera ancora possibile, forte dei pareri dell'Avvocatura dello Stato e delle autorità anticorruzionali. Di Maio punta anche al risultato tutto politico, di un'intesa migliorativa rispetto a quella immaginata dal suo predecessore. Per la copertura dei parchi minerari dell'ILVA, rispetto alla scadenza iniziale del 2021, portata a febbraio 2020 da Calenda, abbiamo ottenuto un anticipo alla fine dell'ultimo trimestre 2019. Inoltre, ed ecco una importante novità, vengono per la prima volta fissati tempi intermedi per la copertura dei parchi. Entro aprile 2019 sarà coperto il 50% del parco più vicino alla città e la struttura realizzata dovrà coprire la parte più impattante per il quartiere Tamburi, ha affermato il ministro dell'Ambiente Sergio Costa. Ad avvio di negoziati, ieri è stata presentata una bozza di accordo che prevede 10.100 assunzioni entro fine 2018, altri 200 entro fine 2021. Gli assunti finirebbero in capo a 5 società costituite da ArcelorMittal, la capogruppo per la produzione dell'acciaio, ArcelorMittal Italia S.p.A., più altre 3 SRL per i servizi assicurativi alla capogruppo, dall'energia ai trasporti marittimi, e ancora un piano per gli esodi e l'impegno di Mittal ad offrire una proposta occupazionale entro agosto 2023 per coloro che, a quella data, fossero rimasti esclusi da un percorso di inserimento. Benché un po' avanzata rispetto alla mediazione Calenda di maggio scorso, che proponeva 10.000 occupanti da parte di Mittal e il resto distribuiti a società mista ILVA in Vitalia, ed esodi volontari sembra lo scopo di avere zero esuberi, anche la bozza proposta ieri non ha trovato il consenso sindacale. Le sigle metalmeccaniche tutta la serata hanno detto che era lontana dalle aspettative e che Mittal doveva ancora fare diversi passi avanti. Così è cominciato un intenso lavoro, fatto di lunghe discussioni ma anche di diversi break, per consentire alla delegazione delle multinazionali dell'acciaio di mettere a punto versioni della bozza d'intesa, progressivamente aggiornata. Questo per colmare le distanze con la controparte. Da aggiungere infine che per il premio di risultato 2019-2020 i sindacati chiedono una tantum che sia dato un salario almeno del 4%. Ecco, questo è l'articolo di Repubblica che abbiamo letto, che non rispetta, diciamo, gli avvenimenti che sono adesso, perché come sappiamo c'è già stato il referendum fatto nello stabilimento ILVA, e da questo referendum comunque i lavoratori hanno accettato il piano di assunzioni e di investimento proposto da ArcelorMittal sulle 10.700 assunzioni proposte dal capogruppo dell'acciaio.
Sì, adesso telefoneremo a Paolo Brini, volto abbastanza noto della FIOM, col quale scambieremo due chiacchiere su questo accordo, sul referendum e su com'è stata la trattativa. Adesso facciamo un piccolo stacco musicale e poi ci mettiamo in contatto con lui.
Anche questo pezzo fa parte della mia storia, da Fabrizio Ceruso a tutti i ragazzi che cadono oggi in Palestina, e allora è dedicata questa canzone a tutti quelli che lottano ancora.
Fratelli di Giorgiana Masi, Fabrizio Ceruso, Walter Rossi, figli della stessa madre, figli della stessa rabbia.
Fumo nero, coperto alle broccia,
Torniamo in diretta, siamo in collegamento con Paolo. Ciao Paolo. Paolo, ci senti? Paolo?
Ci siamo?
Sì, ti sento.
Ah, ecco, meno male, via. Ce l'abbiamo fatta.
Ce l'abbiamo fatta. Guarda, siamo tornati e oggi è la prima puntata dopo le vacanze estive, quindi dobbiamo ancora riprendere la mano con la radio e i vari passaggi. Abbiamo appena letto un articolo di Repubblica sull'accordo Ilva. Abbiamo pensato di chiamarti dopo il post che tu hai scritto, possiamo dire, al vetriolo su questo accordo.
Sì.
Volevamo ripercorrere un po' con te i vari passi.
Sì, che diciamo in realtà è un articolo che ho scritto per il sito della nostra area, il sindacato è un'altra cosa, che appunto è l'area di opposizione dentro la CGIL. E per quello che riguarda l'accordo Ilva, sì, come dire, sostanzialmente ripercorre quello che già era in cantiere col governo precedente, quindi sostanzialmente uno dice se non andava bene prima, ed era giusto che non andasse bene prima, non dovrebbe andare bene neanche adesso, invece diciamo così, la capitolazione finale è stata un'altra. E, che dire, sostanzialmente quello che viene fuori è che fino alla fine del piano industriale ci sono 10.700 occupati su 14.000, dopodiché ci sono due aspetti almeno. Uno, che siccome viene, come dire, riconosciuto in toto l'accordo fra le due aziende, quindi tra l'Ilva che è cedente e diciamo la nuova azienda che vede l'unità di ArcelorMittal e Marcegaglia, del 28 giugno del 2017, che sostanzialmente dice il piano si applica fino al 2024, dopo il 2024 c'è l'obiettivo di produrre 8 milioni di tonnellate di acciaio con 8.500 lavoratori, è chiaro che se tu riconosci quello, tu puoi fare tutta la filosofia che vuoi, ma sai che arrivata al 2024 hai la tagliola. Poi è chiaro che l'accordo, ma questo era già vero nell'accordo precedente, punta a far uscire la maggior quantità di gente possibile prima. D'altro canto, quello che emerge in maniera molto chiara è uno, e questo è vero anche con il governo, con l'accordo precedente, quello con Calenda, che questi lavoratori sono licenziati e riassunti, quindi si va totalmente in deroga e si viola l'articolo 2112 del codice di procedura civile, che è una delle poche leggi, diciamo, rimaste a tutela dei lavoratori quando ci sono le cessioni di aziende o rami di aziende. Cioè, che tradotto prevede, quando un'azienda ne acquista un'altra, deve prendere anche tutti i lavoratori alle condizioni in cui erano prima. E già questo è, come dire, è un elemento abbastanza epocale. E, oltre a questo, e quindi oltre a tutta la parte occupazionale, c'è l'altra parte sulla questione del risanamento ecologico e quant'altro, che diciamo così, leggendo quello che gente molto più preparata e competente di me ha scritto anche sui giornali locali di Taranto in realtà in questi giorni, è evidente che stiamo parlando di niente, nel senso che mi pare che anche, come dire, i cittadini di Taranto che hanno votato il Movimento 5 Stelle con delle aspettative abbiano risposto abbastanza chiaramente a questo accordo, ecco. diciamo a questo punto, in maniera molto dura contro giustamente il Movimento 5 Stelle, perché è chiaro che tu puoi risolvere il problema dell'Ilva dati, diciamo così, i costi che ha e la portata che ha dal punto di vista sociale, politico, eccetera, in un modo solo, e cioè con l'espropriazione senza indennizzo e la nazionalizzazione sotto controllo dei lavoratori. Così puoi anche convertire la produzione e davvero fare degli investimenti che possano permettere di avere una fabbrica che non inquina più. È chiaro, come dire, che poi queste robe le dovrebbe pagare chi ha creato questi disastri, cioè Riva in primo luogo. Però è chiaro che tu non avresti più una fabbrica, no, profittevole dal punto di vista capitalistico. Avresti una fabbrica che però garantisce uno sviluppo sociale, che però appunto col capitalismo non va molto d'accordo. Quindi è chiaro che sarebbe stata un'altra visione, quella che avrebbe potuto risolvere il problema dai due piani, cioè quello dei lavoratori e quello ovviamente della popolazione di Taranto e ecologica. Ovviamente qui non abbiamo sostanzialmente un regalo fatto a una multinazionale, come dire, in nome del profitto e del capitale, a spese sia dei lavoratori dell'Ilva che ovviamente della popolazione di Taranto.
Una domanda: noi abbiamo letto da più parti il discorso dell'immunità civile e penale che viene data ad ArcelorMittal. Questo rappresenta un unicum nel suo genere, cioè noi non abbiamo notizie di altre aziende alle quali viene data così mano libera nel poter fare i propri porci comodi, addirittura dandogli un'immunità come se non fosse come se adesso Taranto non fosse più parte dello Stato italiano, non dovesse più sottostare alle sue leggi.
Direi che è una cosa che parla da sola, no? Cioè, se davvero il piano di ArcelorMittal avesse riconvertito in termini ecologici, eccetera, che bisogno c'era di garantire questa immunità? Nessuno. Se la danno è perché evidentemente non sta in piedi e non ci crede nessuno, no? Salvo chi ci vuole credere. Ma diciamo così, se vuoi ti aggiungo anche un'altra deroga sul piano dei diritti dei lavoratori, oltre a quello del 2112, e che è quella che, come dire, nelle riassunzioni, perché appunto i 10.700 vengono licenziati e poi riassunti, i criteri con cui vengono riassunti non sono manco quelli di legge, o meglio, lo sono, ma in maniera diversa, perché la legge oggi, diciamo, quella della 223 della mobilità, dice che i criteri di legge sono tre, che vanno in concorrenza, cioè diciamo con pari valore, no? Che sono le esigenze tecnico-produttive, quindi quello che vuol fare il padrone, l'azienda, e i carichi familiari e l'anzianità di servizio. Tu invece hai in questo accordo che le esigenze tecnico-organizzative dell'azienda prevalgono, e in base a quello loro scelgono rispettando gli altri due criteri. Quindi fondamentalmente l'azienda fa praticamente quello che gli pare, e in più con anche la spada di Damocle che ti possono dire: tu che sei di Taranto vai a lavorare a Genova, non ti sta bene, io la proposta te l'ho fatta, tu hai rifiutato e quindi per me tu sei fuori. Quindi, come dire, stiamo parlando di una discrezionalità quasi illimitate.
Cose anche già viste quando vogliono far fuori un lavoratore combattivo, un lavoratore che rompe le scatole. Diciamo che questa è una delle carte in mano che hanno i padroni, anche più comode, diciamo. Paolo, ci sei? Quanto pare la telefonata con Paolo è appena caduta, adesso proviamo a vedere se riusciamo a ricontattarlo. Nel frattempo mandiamo un po' di musica.
mano. E sul ventennio che il fascio ebbe vitalità, così l'Italia in pochi anni già di senza pietà, al pregiudizio che uccise l'umanità.
L'umanità!
E sono le stelle che portano lontano.
Siamo riusciti a tornare in diretta con Paolo, anche se è caduta la linea. Dicevamo che la discrezionalità appunto del discorso del trasferimento è una roba abbastanza utilizzata soprattutto contro i lavoratori combattivi. Beh, quando il padrone ne vuole fare uno.
Certo, è facile immaginarlo, no?
Ma adesso quali saranno i prossimi passaggi? Cioè il referendum che c'è stato, tra l'altro anche con discutibili... in una situazione abbastanza discutibile, perché c'era chi ha quantomeno ha parlato di brogli, comunque di una situazione nella quale veniva fatto il referendum di sicuro non tranquilla, lineare, con tutti i crismi, diciamo.
Ma adesso io su questo non posso entrare, non lo so, non mi esprimo. Di certo il dato o i due dati che saltano all'occhio sono innanzitutto il numero dei votanti, che per quello che riguarda l'Ilva di Taranto è un numero molto molto basso, sono meno ancora degli 8.500 teoricamente garantiti anche dopo il 2024, il che la dice insomma abbastanza lunga. Questo è un po' la cosa forse più importante, insomma, che viene fuori. D'altro lato è chiaro che, come dire, mettendosi nei panni di questi 6.000 e passa, 6.800 che hanno votato, è chiaro che quando tu sei di fronte a un o mangi questa minestra o salti dalla finestra, è chiaro che, come dire, è difficile che un lavoratore ti possa dire no. Anche, così dire, almeno proviamo ad andare avanti su questa strada, no? È chiaro che il compito di organizzazioni di massa come può essere la CGIL doveva essere quello di fornire un'alternativa, oppure dire proviamo un'alternativa, no? Anche perché è chiaro che l'accordo sindacale era vincolante, perché questo c'era anche nell'accordo fra le due parti del 28 giugno del 2017. L'accordo sindacale è vincolante, quindi, come dire, c'è un diritto di veto abbastanza incisivo che poteva esercitare il sindacato, in particolare la CGIL, la FIOM. Quindi è chiaro che questo aveva un suo, come dire, un suo peso, una sua rilevanza. E dopodiché, voglio dire, è chiaro che anche un accordo separato non avrebbe retto, perché quando tu violi il 2112, se un sindacato si mette a proporre a tutti i lavoratori esclusi di fare causa diciamo, individuale, ma per qualche migliaio di lavoratori, per il rispetto di questa norma, come dire, chiunque sa che insomma, è abbastanza facile vincerle queste cause, perché è una cosa palese e quindi non avrebbe retto un accordo separato. Perciò, come dire, la forza per provare a tentare un'altra strada ci sarebbe stata. È chiaro che questo implicava parlandoci molto chiaramente, in discussione lo stato di cose presenti, ecco, per parafrasare un nostro nobile antenato, perché è chiaro che, come dire, a quel punto tu mettevi in discussione la proprietà privata dell'Ilva e quindi riparlavi di altro, e cioè appunto di mettere in discussione la proprietà privata e la logica del profitto.
Cosa che mi pare che di quelli seduti al tavolo delle trattative non fosse particolarmente interessato nessuno di toccare questo tasto. Quello che rimane sicuramente è una svendita di una delle più grandi acciaierie d'Europa, una grossa multinazionale alla quale vengono date qualsiasi tipo di garanzia per continuare a produrre a produrre nelle condizioni attuali, perché chiaramente poi, come dicevi giustamente anche tu prima, delle varie modifiche allo stabilimento, al modo di produrre acciaio, così come viene fatta all'Ilva, ne vedremo ben poche. E sul piano occupazionale anche lì ci saranno delle grossissime espulsioni di massa, questo è abbastanza chiaro.
Certo, assolutamente, cioè pare abbastanza evidente. Poi è chiaro, come dire, offrono 100.000 euro che poi offrivano anche già con Calenda, quindi non è una particolare novità, una particolare conquista rispetto a prima. È chiaro che però il punto è che anche se trovi 4.000, 5.000 volontari che se ne vogliono andare con i 100.000 euro, e già uno pensa alla cifra, no, che ci viene fuori con questi soldi, e che magari avrebbero potuto essere usati, come dire, per altro, no? Per un investimento vero di sviluppo. Ma dopodiché, come abbiamo visto per esempio anche a Bagnoli o in altre zone deindustrializzate, cioè una volta che chiudi una fabbrica, togli un esercito proletario da quella zona, no, quali sono le conseguenze sociali? Sono ovviamente miseria, povertà, criminalità e quant'altro, e come dire, sottosviluppo, no? È chiaro, perché se da proletari tu crei dei sottoproletari, come dire, la conseguenza è facile da capire, no? Quindi non è che hai ottenuto un grande risultato, hai ottenuto comunque una perdita secca di posti di lavoro. E anche la cosa che nel 2024 quelli che non hanno avuto una proposta saranno, come dire, reintegrati, una proposta gliela farà ArcelorMittal, però appunto già gliela potrà fare, come dicevamo prima, no? In qualsiasi sede del gruppo, quindi, come dire, se vuole far fuori qualcuno gli fa una proposta di andare dall'altra parte dell'Italia, e quindi è facile intuire, no?
Sì, tra l'altro la ArcelorMittal non è nemmeno un gruppo esclusivamente italiano, non so se rispetto a questo ci sono delle limitazioni.
Ma diciamo, pare l'accordo pare, insomma, su questo che si limiti al territorio italiano, adesso questo mi sembra abbastanza, che però dopodiché se io da Taranto vado a Genova, da Genova vado a Taranto, insomma, non è che siamo proprio dietro l'angolo,
no,
ecco.
Infatti.
Ed è chiaro che quindi anche uno probabilmente ci arriva prima a dire vabbè, ma io che rischio, cosa faccio, rischio, sto qua eccetera, mi prendo i soldi, me ne vado e spero di trovare qualcosa, no? Cioè, però questa la chiamiamo una vittoria, non lo è. Poi, per carità, cioè, se uno dice non c'erano le condizioni, non c'era il clima tra i lavoratori, c'era rassegnazione, più di così non potevamo fare, per carità, io sono sempre in realtà per provarci, ma siccome c'è chi c'è lì, però almeno uno lo dice chiaramente, no? Lo ammettiamo, diciamo, ragazzi, questo era, non c'era modo di fare altro, come dire, non pace amen, però diciamo che abbiamo, come dire, abbiamo perso, cioè è stata una sconfitta a cui dobbiamo appunto far fronte, dobbiamo riflettere eccetera. Però raccontare che tu hai salvato tutti i posti di lavoro, l'occupazione, l'ecologia, che cioè, ce la raccontiamo, ecco. E la prima cosa che sarebbe da evitare, almeno all'interno del movimento operaio, ecco, come storia e tradizione del movimento operaio, è quella di raccontarsela, ecco.
Sì, anche visto e considerato che ormai siamo diversi anni che ce la stiamo a raccontare. Ce la siamo raccontata alla Fiat, ce la siamo raccontata con l'ultimo rinnovo del contratto dei metalmeccanici, con l'aumento di un caffè al mese, insomma, ce la stiamo raccontando da parecchio tempo, forse è arrivato il momento anche di farla finita, di raccontarsela.
Sì, sarebbe già un primo passo in avanti, ecco, poi non è sufficiente, ma diciamo che è necessario.
Va bene Paolo, ti ringraziamo, ci hai fatto un quadro abbastanza chiaro, per quanto pesante, sulla situazione di Taranto e sull'accordo Ilva. Ti ringraziamo e speriamo di sentirci presto.
A disposizione, grazie mille, un abbraccio.
Ciao.
Ciao, ciao, ciao.
C'est pas celle qui fait baver. Demande à fable avec là comme on se mêle sur les pavés. La rage de voir nos buts entravés, de vivre en travers, la rage gravée. Puis bien loin en arrière, la rage d'avoir grandi trop vite. Quand des adultes volent ton enfant, pas imagine un mur et impoli, la rage. Car impossible et cette paix d'en voulu, la rage de voir autant de CRS armés dans nos rues. La rage de voir ce putain de monde s'autodétruire et que ce soit toujours des innocents au centre des tirs. La rage, car c'est l'homme qui a créé chaque mur, ses barricades de béton. Aurait-il peur de la nature? La rage, car il a oublié qu'il en faisait partie des harmonies profondes. Mais dans quel monde a Colombé parti? La rage d'être autant balafré par les piquants des normes. Et puis la rage, ouais la rage d'avoir la rage depuis qu'on est mort.
La rage,
on restera debout quoi qu'il arrive.
La rage,
d'aller jusqu'au bout et là on peut bien nous mener la vie.
La rage,
on pourra plus taire ni s'asseoir. Dorénavant on s'aimera près parce qu'on a la rage, le cœur et la foi.
La rage,
on restera debout quoi qu'il arrive.
La rage,
d'aller jusqu'au bout et là on peut bien nous mener la vie.
La rage,
rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. La rage, parce qu'on choisit rien et qu'on subit tout le temps. Et vu que leurs choix sont bancales, et ben tout équilibre fout le camp. La rage, car l'irréparable s'en date depuis un bout de temps.
La rage,
car qu'est-ce qu'on attend pour se mettre debout et foutre le bouquin.
La rage,
c'est tout ce qui nous laisse,
façon
tout ce qui nous reste.
La rage,
car combien des nôtres finiront par retourner leur veste.
La rage,
de vivre et de vivre l'instant présent, de choisir son futur libre et sans leur cri d'oppression.
La rage,
car c'est la merde dès que ce monde y adhère. Et parce que tous leurs champs OGM stérilisent la terre.
La rage, pour qu'un jour l'engrenage soit brisé.
La rage, car trop lisse vérité sur leur écran télévisé.
La rage,
car ce monde ne nous correspond pas. Nous nourrissent de forêts pour placer leur rempart.
La rage, car ce monde ne nous correspond pas. Où Babylone s'engraisse pendant qu'on crève en bas.
On restera debout quoi qu'il arrive.
La rage,
d'aller jusqu'au bout et là on peut bien nous mener la vie.
La rage,
on pourra plus taire ni s'asseoir. Dorénavant on s'aimera près parce qu'on a la rage, le cœur et la foi.
La rage,
on restera debout quoi qu'il arrive.
La rage,
d'aller jusqu'au bout et là on peut bien nous mener la vie.
La rage,
rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté.
La rage,
d'y croire et de faire en sorte que ça bouge.
La rage,
d'un Chirac, d'un Sharon, d'un Tony Blair ou d'un Bush.
La rage,
car ce monde voit rouge, mais de gris ça est entouré. Parce qu'ils n'entendent jamais les cris lorsque le sang coule.
La rage,
car c'est le pire que nous frôlons.
La rage,
car l'Occident n'a toujours pas ôté sa tenue de colon.
La rage,
car le mal tape sans cesse trop. Et que ne sont plus mises au bout du jour tant de grands apports ancestraux.
La rage,
trop de mensonges et de secrets gardés. L'élite de nos états riche de vérité pouvant changer l'humanité.
La rage,
car ils ne veulent pas que ça change. Ils préfèrent garder leur pouvoir et nous manipuler comme leurs anges.
La rage,
car on prend aux anges et qu'on a choisi de marcher avec eux. La rage, parce que mes propos dérangent. Faut aux quatre coins du globe.
La rage du peuple, les punitions.
La rage, ouais la rage, ou l'essence de la révolution.
La rage,
on restera debout quoi qu'il arrive.
La rage,
d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie.
La rage,
on pourra plus taire ni s'asseoir. Dorénavant on s'aimera près parce qu'on a la rage, le cœur et la foi.
La rage,
on restera debout quoi qu'il arrive.
La rage,
d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie.
La rage,
rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté.
La rage,
debout quoi qu'il arrive.
La rage,
d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie.
La rage,
on pourra plus taire ni s'asseoir. Dorénavant on s'aimera près parce qu'on a la rage, le cœur et la foi.
La rage,
on restera debout quoi qu'il arrive.
La rage,
d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie.
La rage,
rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. Anticapitaliste, altermondialiste.
E torniamo in diretta dopo aver sentito Paolo Brini della FIOM, che ci ha spiegato insomma un po' le varie vicissitudini e particolarità di questo
accordo truffa
dell'Ilva, ma soprattutto quanto ce la stanno a raccontare dicendo che è il migliore accordo possibile, quando invece forse
è il miglior modo di sfruttamento possibile da parte del padronato. E cioè, infatti ci troviamo di fronte, come ha detto Brini prima, all'ennesimo attacco dei padroni del capitale sulla pelle di lavoratori. Quindi direi che dopo aver ascoltato le vicende dell'Ilva, che ritratteremo comunque sicuramente.
Questo sicuramente, adesso passiamo a fare un po' di rassegna stampa.
Assolutamente.
E tra questo partiamo da un comunicato della Cub Scuola in vista dello sciopero generale del prossimo 26 ottobre, che ricordiamo c'è sciopero generale chiamato dalle organizzazioni sindacali quali CUB, USI, SICOBAS e SLAICOBAS. E tra questi, in queste settimane, leggeremo i vari contributi che arrivano in funzione di questo appuntamento, e questo è uno che riguarda le insegnanti, le famose diplomate magistrali che abbiamo già sentito diverse volte in questa trasmissione, sicuramente su Radiazione, e che sono rimaste leggermente fregate dalla, da quelle che erano le millanterie del Movimento 5 Stelle e della Lega Nord prima di salire al governo, e adesso che sono al governo hanno ben visto di tradire le promesse.
Assolutamente, come è chiaro da parte del padronato e dei partiti loro accoliti. Solidali con le maestre in protesta al Movifest di Settimo Torinese e con tutto il mondo della scuola tradito, in preparazione allo sciopero generale del sindacalismo di base del 26 ottobre 2018. La Cubo Scuola Università e Ricerca esprime piena solidarietà alle maestre che ieri pomeriggio hanno portato la loro protesta alla festa Movimento 5 Stelle a Settimo Torinese. Durante il dibattito, che dai video resi pubblici sembra più uno show delle promesse elettorali non mantenute, le maestre hanno incalzato gli esponenti politici presenti sul palco della festa, ricordando gli impegni presi in passato col mondo della scuola e in particolare la questione delle maestre diplomate magistrali. Ci pare che i cavalli di battaglia sulla scuola del Movimento 5 Stelle si siano slanciati improvvisamente al galoppo e dal suo insediamento in Parlamento siano scomparsi all'orizzonte. Vediamo ad oggi quanto è stato fatto sulla legge 107, modificata giustamente solo la norma che stabiliva la chiamata diretta da parte dei dirigenti, lasciando ambiti con scelta della scuola. Ciò ha reso necessaria la convocazione dei docenti di ruolo per ben due volte, uno per scegliere l'ambito, due per la scuola. Questa messi in ruolo 2016 scopriranno le loro sorti nel 2019. Modificato solo il divieto di stipula dei contratti dopo i 36 mesi senza alcuna stabilizzazione del personale precario. Nulla si sa della sorte del bonus docenti, che è bene ricordarlo, è un pezzo della retribuzione, non una gentile concessione del governo. Invalsi, solo temporaneamente sparita per quest'anno dall'esame di maturità della scuola superiore, ma non abolita come rilevazione. Diplomati magistrali, mancata salvaguardia dei tempi, determinanti assunti con riserva, 10.300 colleghe e colleghi, mancata riapertura, GAE. Assunzioni, aumento dei supplenti su 57.300 posti autorizzati dal MIUR, sono stati assunti solo 25.105 colleghi e colleghe, il 44%. Docenti del Sud, nessun piano di rientro di docenti deportati dal piano di assunzioni stabilito dal governo Renzi nel 2015, nessun incremento assolutamente necessario del tempo pieno nella scuola primaria, nessuna dotazione di docenti e il potenziamento nella scuola dell'infanzia, relazioni sindacali, nessun riconoscimento delle libertà sindacali nel mondo del lavoro, accettazione del monopolio, assemblea, contrattazione eccetera eccetera, dei diritti da parte dei sindacati istituzionali. Nessuna disponibilità al confronto con il sindacalismo di base, anche quando è con ogni evidenza rappresentativo di ampi settori di lavoratrici e lavoratori. La CUB SUR ritiene vi sia un reale emergenza in tutto il mondo della scuola che non può essere affrontato con dibattiti o sceneggiate mediatiche, e sosterrà tutti i lavoratori della scuola che si opporranno a scelte inaccettabili e non si fanno incantare da promesse mendaci, nella convinzione che solo l'autonoma iniziativa dei lavoratori può portare a reali risultati. Rilancia la mobilitazione verso lo sciopero generale del sindacalismo di base del 26 ottobre 2018.
Bene, la prossima puntata di Radiazione, speriamo anche di riuscire a fare un'intervista con una diplomata magistrale che purtroppo oggi non poteva essere con noi, ma sicuramente il discorso dei diplomati magistrali lo riprenderemo quasi sicuramente in prossimamente.
Anche perché non è una questione risolta e te la bango anche per molto tempo, visto
la massa di
precari e senza lavoro.
Esatto, una delle tante cose che terranno banco, anzi lotta, speriamo, sì, perché esatto, la situazione è peggiore di giorno in giorno e le promesse come appunto mendaci ormai sono allo scoperto, quindi vedremo anche il governo pentalegato cosa farà.
Vabbè, si sta rilevando per quello che è, tutte le promesse che aveva fatto in campagna elettorale se le sta rimangiando, così adesso si vanta,
come
si è vantato
scontato
dell'accordo dell'Ilva che sia il miglior accordo, quando invece è sempre
sì, esatto, resta da definire per chi è il miglior accordo,
cioè sempre per i padroni,
esatto,
non certo per i lavoratori.
Vedo che lo sguardo di Nele si posa chiaramente su un altro articolo che comunque di una storia di lotta che avevamo preso tempo fa, che comunque noi cerchiamo di ricordare sempre, di non dimenticare nessuno per quanto c'è possibile,
ed è la Bekaert. Avevamo parlato con un delegato appunto dell'azienda di Figline Valdarno, che ci aveva raccontato come era partita l'avvertenza, un'avvertenza che ha visto un coraggioso picchetto presidio permanente durante tutta l'estate, e che adesso continua a tener banco. Sul manifesto di sabato 22 settembre dice: Bekaert, corsa contro il tempo per il decreto, ma l'azienda non cede. Presidio sotto il MISE, la promessa del governo di reintrodurre la cassa integrazione per cessazione deve essere mantenuta entro il 3 ottobre. Il governo ha ribadito oggi che la cassa integrazione straordinaria per cessazione di attività sarà reinserita con l'emanazione di un decreto che a giorni verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Da Francesca Re David e Daniele Calosi, impegnati al MISE sul caso Bekaert per conto della FIOM, arriva la conferma del ritorno della cassa integrazione per cessazione. In altre parole, quando l'azienda chiude, non di rado per delocalizzare la produzione, si cerca di reindustrializzare il sito per evitare drammi occupazionali. È il caso, fra i 31 censiti dal MISE, con 30.000 lavoratori complessivi coinvolti, dello stabilimento di Figline Valdarno, che produce filo d'acciaio per pneumatici, i cui 318 addetti diretti rischiano di essere licenziati dopo che la multinazionale belga, proprietaria della fabbrica e lì da 3 soli anni, mentre lo stabilimento a nome Pirelli ha una storia lunga 60 anni, ha deciso improvvisamente di chiudere portando la produzione in Romania. Già la scorsa settimana Luigi Di Maio, nella doppia veste di ministro del lavoro e dello sviluppo economico, aveva dato per certo che il provvedimento sarebbe stato licenziato nelle pieghe del decreto Genova, ma così non è stato. Il problema è che il provvedimento dovrà arrivare prima del 3 ottobre prossimo, termine entro il quale potrebbero scattare i licenziamenti, sui quali l'azienda non è disponibile ad alcuna proroga, se non interverrà prima un accordo. Per la FIOM, la cassa integrazione per cessazione è condizione necessaria per far ripartire la trattativa, osservano a loro volta Re Davide Calosi. Senza questo ammortizzatore sociale non potrà esserci alcun accordo. Al tempo stesso il decreto darà anche il via al processo di reindustrializzazione, rispetto al quale, puntualizzano i due sindacalisti CGIL, aspettiamo ancora un'assunzione di responsabilità da parte di Pirelli, perché riteniamo paradossale che Bekaert abbia acquisito lo stabilimento da un competitor, ma non intenda vedere un concorrente. Dalla riunione al MISE è emerso che ci sono stati contatti preliminari con alcuni possibili compratori e Bekaert ha fatto sapere che è disponibile a offrire incentivi verso chi acquisterà e sarà disposto a riassumere. In aggiunta, prestata dalla FIOM e dagli enti locali, la multinazionale ha fatto una piccola apertura alla possibilità di vendere il sito produttivo anche ad aziende concorrenti, pur se soltanto nel campo del filo tubi. Si tratterebbe oggettivamente di un passo in avanti se nelle prossime settimane Bekaert confermerà con i fatti questa impostazione. Da parte della regione toscana ci sono porte aperte ad ogni tentativo di reindustrializzazione del sito, ha sottolineato Enrico Rossi, presente all'incontro insieme alla sindaca Giulia Mugnai. Noi siamo pronti a mettere in campo tutti gli strumenti e le risorse a disposizione e siamo favorevoli anche alla ripartizione dello stabilimento in più aree produttive, mentre non ci trova favorevoli una semplice politica di ricollocamento. Al termine dell'incontro il governo si è impegnato a riconvocare il tavolo prima del 3 ottobre, giorno in cui scade la procedura di licenziamento che era stata aperta all'inizio dell'estate. Auspichiamo una convocazione tempestiva in presenza del decreto, hanno chiosato Re Davide Calosi, mentre fuori dal ministero in via Molise un consistente gruppo di operai arrivato a Roma a sostenere l'avvertenza si faceva sentire. E questo è un po' uno degli aggiornamenti dell'avvertenza Bekaert, che ancora non riesce a trovare una soluzione dopo che...
Anche per la feroce opposizione appunto del padronato, dei proprietari.
Ma nella stessa pagina troviamo anche un altro articolo interessante. I primi sono cinesi a Belluno, il terzo compleanno del Job Act produce migliaia di licenziamenti.
Addirittura. 3 anni di Job Act. Il compleanno è lunedì e invece di essere festeggiato porterà al migliaia di licenziamenti. 24 settembre 2015, infatti, fu pubblicato il decreto legislativo di riforma degli ammortizzatori sociali. Prevedeva il taglio della cassa integrazione dei contratti di solidarietà, i famosi 36 mesi, 3 anni, nel quinquennio. Migliaia di aziende in crisi per un bacino calcolato in 140.000 lavoratori, coinvolti in tutte le regioni. Li hanno usati tutti e da lunedì arriveranno i licenziamenti. che neanche il decreto urgenza con il ripristino della cassa integrazione straordinaria per cessazione fino a 12 mesi, anche per interventi di reindustrializzazione, in caso di concrete prospettive di rapida cessione, potrà in gran parte evitare. La stragrande maggioranza delle aziende non stanno chiudendo, ma ha solo problematiche di mercato temporanea. Sarà quindi costretta a licenziare parte dei lavoratori, spiega Michele Spera, segretario nazionale FIOM. L'elenco è lungo e non riguarda solo il settore metalmeccanico. Partendo dalle multinazionali si va da Electrolux di Solaro Milano a tanti stabilimenti di Whirlpool, Comunanza, Ascoli, Caserta, Siena, più di Milano e Fabriano per gli addetti amministrativi. Ci sono poi i casi dell'indotto del petrolchimico di Siracusa, gli appalti ferroviari, pulizie, ristorazione e accompagnamento notte, degli elettrodomestici in generale, l'indotto FCA e la siderurgia nelle zone non considerate di crisi completa, che invece godono di altri 12 mesi di CIGS. Un primo caso eclatante di licenziamento è già avvenuto ad opera della proprietà cinese, la Wambo delle ACC di Belluno. 90 esuberi su 400 dipendenti nella storica azienda di compressione per frigoriferi. Il 31 settembre scade la CIG straordinaria e i licenziamenti saranno effettuati. La proprietà cinese è arrivata anch'essa 3 anni fa e, non diversamente dagli altri, ha utilizzato subito gli ammortizzatori, che ora sono finiti. Nonostante la mediazione della regione, non si è arrivati a un accordo che tenesse tutti al lavoro, nemmeno a part-time. Lunedì FIM, FIOM e WILM saranno sotto il Ministero dello Sviluppo in presidio per chiedere al governo l'apertura di un tavolo urgente per la copertura degli ammortizzatori sociali. Ecco, questi sono tutti gli effetti del Job Act che adesso stiamo vedendo.
Uno dei primi effetti è questo.
I licenziamenti, dopo tanto dopo aver strombazzato tanto le assunzioni che avrebbe prodotto il Job Act, togliendo l'articolo 18, dopo 3 anni, dopo la fine degli incentivi, questo è un po' quello che ci si aspettava purtroppo, ovvero la chiusura di tanti rapporti di lavoro e un aumento adesso della disoccupazione. Adesso direi di fare una pausa con un po' di musica e poi torniamo in diretta.
Non sarà più come vorrai.
Ed eccoci di nuovo qui in diretta, dopo aver parlato degli effetti del Job Act sulla vita dei lavoratori, adesso parliamo di una storia, quella dell'ATG di Castello d'Argine, che è alquanto eclatante, anche perché i lavoratori erano sottoposti a un sistema di sfruttamento che ha...
Oserei dire da schiavismo.
Sì, peggio anzi.
Difatti una storia quasi normale di sfruttamento in provincia, inchiesta sull'ATG di Castello d'Argine. 1000 euro solamente per poter avere una copia del proprio contratto di lavoro in modo da poterlo presentare in sede di rinnovo del permesso di soggiorno. 300 invece per ottenere una copia della propria busta paga. Il 50% più dello stipendio e dare dietro le quinte una volta ricevuto. Tutte somme da girare al proprietario caporale dell'azienda dove erano impiegati. Sono alcune istantanee dello sfruttamento a cui erano sottoposti circa 70 lavoratori pakistani di Castello d'Argine, richiedenti asilo o con protezione umanitaria, che hanno qualche giorno fa denunciato le condizioni di lavoro e di vita aberranti a cui dovevano sottostare, pubblicando anche i video della restituzione delle somme al padroncino. I fatti avvengono in un paesino a pochi chilometri dall'interporto bolognese, snodo cardine del settore della logistica regionale e nazionale. Da anni interessato a numerosissime lotte operaie, l'ATG, azienda leader del campo della gomma, con legami commerciali anche il gruppo FCA, appalta la sua produzione a società terze come d'uso nel settore. Ci troviamo di fronte a un bel giro di subappalti di scatole cinesi finalizzato allo scaricabarile delle responsabilità. In questo caso, ATG appalta all'azienda PR Guarnizioni SRL, che a sua volta subappalta l'effettivo lavoro ad altre aziende, tra cui una il cui gestore è il fratello del capo di PR Guarnizioni. Quest'ultima società è la DP Gomma SRL, il cui gestore è l'uomo accusato dei video registrati di nascosto degli operai di obbligare i suoi lavoratori a restituire più del 50% dello stipendio che gli versava appena licenziamento. Non appena caricava sulle post pay i lavoratori gli stipendi, questi dovevano immediatamente prelevare una parte cospicua e restituirli. Le stesse buste paga, oltre a non essere disponibili ai lavoratori senza pagare una somma, andrebbero messe a confronto con l'appalto dato a TG alle aziende appaltanti. Quanta parte del compenso originario si tiene all'azienda appaltatrice? Quale inquadramento per i lavoratori? Tutte domande a cui sarebbe interessante trovare risposta. Ma non è finita qui, i lavoratori denunciano barbarie ancora più pesanti, ad esempio il fatto di vivere in 70 in una casa a pochi chilometri da DP Gomma, divisa in 5 camere con 4 letti a castello. Si dorme in alternanza, del resto i turni di lavoro sono di 12 ore, con 15 minuti di pausa per mangiare. E quando uno è al lavoro, un altro operaio può dormire nel letto appena lasciato al collega. Anche reclutamento e gestione del personale sono quantomeno dubbi in merito alle loro forme inizialmente. I lavoratori in questione neanche lavoravano nei capannoni delle aziende titolari dell'appalto, bensì portavano la gomma da lavorare nei loro alloggi. In seguito si sono trasferiti a lavorare in capannoni, prima a Pieve di Cento e poi a Castello d'Argine. Qui emerge dai racconti la figura di una donna che i lavoratori descrivono legata ad ATG, ma non identificata, a controllare quella produzione andasse a regime. Un dato interessante da segnalare, dato che ATG molto probabilmente negherà alcune responsabilità rispetto a quanto fatto dalle società appaltatrici, ma non solo. Tra i cinque lavoratori impiegati di Pigomma che hanno denunciato, uno è stato assunto addirittura con un contratto a bracciante agricolo da un soggetto terzo ad oggi intracciabile. Abbiamo raccolto qui le sue parole. Questi fatti emergono dalla denuncia fatta dal sindacato Sicobas tramite l'avvocato Marina Prosperi, denuncia avviata in sede penale che oggi ha vissuto anche nel passaggio pubblico di testimonianza della situazione davanti al sindaco di Castello d'Argine, che nell'occasione era accompagnato da un rappresentante della città metropolitana bolognese. All'incontro erano state convocate anche rappresentanze dell'ATG e delle aziende appaltatrici, ma non si sono presentate, coda di paglia. Senza dubbio è strano che un'azienda estranea ai fatti non smentisca appena ne abbia la possibilità ogni responsabilità sui fatti denunciati. Evidentemente l'iniziativa ha colpito nel segno, sfruttando l'enfasi mediatica seguita alla denuncia degli operai. Dopo un blitz alla DP Gomma, il responsabile della SRL ha annunciato la disponibilità alla riassunzione di 5 lavoratori licenziati, dichiarandosi allo stesso tempo preoccupato per la possibilità che l'ATG possa interrompere la committenza una volta scaduto il contratto, oppure per giusta causa, dopo l'emersione dei fatti. Motivo in più per dubitare del fatto che l'ATG, che ha enormi responsabilità nella vicenda, non fosse che per il mancato controllo di quanto avviene nelle aziende per cui ha relazioni, si assumerà alcune responsabilità, ma in caso non lo voglia fare, DP Gomme, chi restituirà i soldi legalmente sottratti agli operai? Ecco, questa una delle tante storie di sfruttamento.
Che è anche dell'eclatante, visto i metodi disumani in cui i lavoratori erano costretti a lavorare turni di 12 ore, addirittura si davano il cambio sul letto, cose...
Purtroppo che di eclatante hanno poco, visto sì. Che... sempre di più vengono fuori queste storie che fanno di sicuro riflettere. Quando sentiamo gente come Salvini dire che la pacchia è finita, c'è da chiedersi quale pacchia, se, visto che stanno costruendo una campagna mediatica dove fanno credere alla gente che gli immigrati vivano con i 35 euro che gli dà lo Stato, quando la verità è che la maggior parte di questi lavora nelle varie fabbriche, fabbrichette o nei campi, sottopagati, sfruttati a favore di qualche italiano che invece su quel lavoro là ci fa i propri profitti e ci fa i propri soldi. Questa insomma è la verità.
Sì. Ma però il Boy Scout veronese si dimentica di questi piccoli particolari, perché logicamente non può andare a cozzare contro gli interessi di chi lo sostiene, e quindi si fa bello con questa storia degli sbarchi mentre lo sfruttamento avviene, e lui fa solamente questo clangore e basta. Ma alla fine della giostra a lui sta bene e ignora assolutamente queste cose.
Tanto a morire sono sempre gli operai per i profitti dei padroni, questo è il discorso che non cambia di là,
assolutamente,
di questi signori la vogliono, la pongono.
Va bene, sono le 8:31, abbiamo anche sforato di 1 minuto e 10. Direi che per essere la prima puntata del picchetto di questo nuovo anno di lotta possiamo anche concludere. Ricordiamo che andremo in onda adesso tutti a guardare le agende per ricordarsi quando andremo in onda, ovvero non la prossima settimana ma quella dopo,
quindi il 9 ottobre,
il 9 ottobre sempre su radiazione.info
alle 7:30, sempre
alle 7:30, ci sentiamo la prossima puntata.
Buona serata
a ciao tutti. A tutti.
Trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze. E non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.
Aveva una porta a metà dove i guardioni controllavano quando tu andavi al cesso, di sotto e di sopra. Guardate la dignità dell'uomo, si tornerà così.
Vengono 2 mesi nelle linee, nelle catene di montaggio, negli altiforni, facciamo un po' per uno. Magari le cose può darsi che cambiano in Italia, magari i politici si mettono in testa che forse ci sono davvero dei lavori che è impossibile non andare a pisciare, non andare a mangiare e avere 4 lire da fare.
E quando sarai stufo e dirai di no, un nuovo giorno per te. Un'unica occasione avrai, cantiere, fabbrica, scuola, ghetto e quartiere, non dormiranno i ribelli nelle città, non sarà più come vorrà il potente, sarà il ritorno della civiltà che si ballerà.
Yeah! fatti contaminare da radiazione. Ascolta, radiazione.
There's a frost upon your field now, an early winter, all your red reflecting roses will dip black, you will stay. ocean. Beyond the cliff's edge was a face you had forgotten. Staring back, you don't know where you've been. There's a darkness on the hillside closing in. If you can't outrun the night, there's a candle in my window burning bright. All the owls in your oak trees ask stupid questions, 'cause you know for whom exactly they ring the bell. There's a ship on the horizon, it's coming for us. There's a fire on the mountain raising hell. You don't know where you've been. There's a darkness on the hillside closing in. If you can't outrun the night, there's a candle in my window burning bright.
contro l'intossicazione dei media, ascolta Radiazione.
We'll be right back.